Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
E oggi parleremo di repressione di CPR e lo faremo con Gianluca Vitale, che saluto. Ciao Gianluca.
Ciao a tutti e a tutti.
Gianluca è avvocato che da sempre è interessato ai temi sociali, nella difesa dei movimenti dei soggetti svantaggiati, partendo dal G8, così come nelle piazze, nelle aule di Torino e della Valsusa a difesa dei militanti no TAV e a difesa soprattutto dei tanti e delle tante militanti, per denunciare soprattutto la violenza della repressione. Da sempre partecipa alle lotte e alle campagne in favore dei migranti e contro i centri di detenzione per i migranti. Dal 2017 è co-presidente del Legal Team Italia, che è un'associazione di avvocati nati dopo l'esperienza di Genova. Gianluca, noi ti ringraziamo e ti facciamo subito una prima domanda, che negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine, che hanno riacceso il dibattito pubblico. Il rischio però è fermarsi soltanto all'individuazione per il singolo caso. Da avvocato, qual è il filo che lega questi episodi, se c'è un filo, e sono eccezioni oppure il sintomo di un cambiamento nel rapporto tra lo Stato e la gestione del dissenso?
Ma c'è sicuramente non so come dire, un salto in avanti anche nell'apparato repressivo materiale di piazza, diciamo, che si accompagna evidentemente al salto in avanti, all'irrigidimento di tutte le normative che in qualche modo regolano i rapporti fra persone, fra popolazione, fra cittadini, come si dice, e autorità, soprattutto per quanto riguarda il diritto di manifestazione del pensiero, il dissenso, il conflitto. Evidentemente il fatto che anche le piazze in qualche modo siano gestite recentemente, nell'ultimo periodo, in maniera se possibile più rigida, più dura, più sanguinosa anche probabilmente, è un qualche modo un segno del tempo, risponde a quello che è una tendenza che direi il nostro esecutivo, seguito anche dal Parlamento, in qualche modo ha secondato e insomma di cui è un segnale abbastanza evidente. I pacchetti sicurezza che si succedono hanno anche in qualche modo reso plastica questo spostamento del rapporto popolazione-autorità con la creazione di quello che io credo essere si è parlato di diritto penale dell'amico, ecco, una sorta all'interno dell'apparato dello Stato di un supercorpo, di un corpo che ha più tutele, che ha più diritti, che ha più garanzie, che è proprio l'apparato repressivo dello Stato, le forze di polizia. Per cui con gli ultimi pacchetti di sicurezza si è garantito alle forze di polizia una preminenza anche all'interno dell'apparato statale, prevedendo ad esempio che le lesioni o la resistenza pubblico ufficiale, se sono nei confronti di un agente di pubblica sicurezza, soprattutto nel corso di manifestazioni, sono ritenute molto più gravi. Affiancando a questo poi il diritto al porto dell'arma. E varie normative, il diritto a una difesa a spese della collettività in caso di accusa nei confronti di un appartenente delle forze dell'ordine per reati che abbia commesso durante lo svolgimento delle sue funzioni, evidentemente questo in qualche modo rafforza questa idea del liberi tutti, insomma, possiamo fare cose che magari in passato ci saremmo preoccupati. Nel fare. Diciamo che mi sembra con una tenuta molto maggiore, con una durata molto maggiore, con una garanzia molto maggiore, il clima che avevo percepito, che ricordo plasticamente nella giornata del 20 luglio 2001 a Punta Bagno a Genova, dopo la grande carica che c'era stata a Punta Bagno da parte delle forze dell'ordine, con decine di persone sanguinanti per terra, e le forze di polizia, i Robocop che avanzavano, guardando gli avvocati, dicevano: non ce n'è più per nessuno, ormai le cose sono cambiate. Il clima mi sembra che sia quello, in maniera molto più convinta.
Infatti, lo sta ricordando anche, dal primo decreto sicurezza fino agli ultimi provvedimenti approvati dal governo, sembra essersi comunque consolidata una precisa filosofia legislativa. Al di là degli slogan, quelli là sulla sicurezza, qual è l'idea invece di ordine pubblico che emerge da questo insieme di norme e soprattutto chi sono i destinatari di queste norme?
Ma diciamo che la normativa, l'attività normativa, che ormai è inutile far finta che siamo ancora in una repubblica parlamentare, ormai l'attività normativa è quasi esclusiva competenza dell'esecutivo con la decretazione d'urgenza. Bene, le scelte dell'esecutivo sono chiarissime. La sicurezza, così come declinata negli ultimi pacchetti sicurezza, è la negazione di cittadinanza al conflitto. Cioè, tutto ciò che è conflitto, tutto ciò che è manifestazione, deve essere manifestazione del pensiero, deve essere in maniera estremamente rigida regolamentato, irrigimentato, reso inefficace sostanzialmente, come conflitto, come dissenso. Qualunque è assolutamente evidente in quella che sembra una schizofrenia, la depenalizzazione del reato di quell'articolo 18, cioè della manifestazione non comunicata, perché in realtà la nuova normativa, la nuova regolamentazione delle manifestazioni importa che qualunque deviazione dal percorso imposto molto spesso dalla questura comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pesantissima. Questa è la nuova forma di conflitto che si vorrebbe, cioè un conflitto che non è conflitto, un conflitto che non è. E gli obiettivi sono molto evidenti, ad esempio, quando si parla di blocco stradale. Addirittura sappiamo tutti che quando si è stata introdotta la nuova fattispecie di reato del blocco stradale col solo corpo, il ministro dell'Interno in Parlamento ha detto: questo riguarda le manifestazioni dei sindacati di base, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori della logistica che fanno i picchetti e bloccano le strade. È evidentissimo, ad esempio, nella normativa sui cosiddetti del cosiddetto decreto Ecovandali, in cui si prevede un aggravante per i danneggiamenti di opere commessi su teche, custodie di opere d'arte all'interno di musei, e chiaramente viene disegnato il militante, l'attivista dei movimenti ambientalisti. È tutto ricondotto alla costruzione, più che alla costruzione, al disegno del nemico. Il nemico, colui che è complice, colui che manifesta dissenso, viene quasi individualmente disegnato, delineato dalla normativa, e quindi è lui che deve essere colpito.
Infatti, guardando, diciamo, all'applicazione concreta di queste misure che vengono attuate e presentate come strumenti per contrastare criminalità e degrado, quali sono le categorie sociali e quali forme di conflitto sono state realmente colpite?
Ma sicuramente una colpita anche qui, quasi plasticamente, esteticamente, è per il diritto all'abitare, con la moltiplicazione delle fattispecie di occupazione penalmente sanzionata e con la specifica indicazione che viene colpito non solo il soggetto che individualmente resiste a uno sfratto, si oppone a chi lo sta eseguendo, ma anche chi gli dia in qualunque modo supporto, evidentemente viene colpito direttamente quel soggetto. L'aggravante, la previsione che debba essere punito specificamente chi si oppone alla costruzione, alla realizzazione di grandi opere pubbliche, evidentemente intende colpire il movimento No TAV, il movimento No Ponte, il movimento No TAP, insomma tutti i movimenti che in qualche modo hanno dimostrato la la vivacità e la capacità di esistere ancora come, come soggetti portatori di conflitto all'interno della società italiana. Tutto ciò che è in qualche modo di senso organizzato, tutto questo deve essere colpito. Se pensiamo al blocco stradale, il blocco stradale è punito, mi sembra, con la sanzione pecuniaria o arresto fino a un mese se viene commesso da solo, da 6 mesi a 2 anni se commesso da più persone. Evidentemente l'oggetto, il fine, il bene protetto non è la libertà di circolazione stradale, la fruizione delle strade, ma chi deve essere colpito è disegnato come colui il quale utilizza il blocco stradale o il picchetto come strumento di lotta e quindi i movimenti.
Dicevo che oggi la repressione non passa soltanto attraverso il processo penale, ma ci sono fogli di via, DASPO, misure di prevenzione, divieti amministrativi e delle prescrizioni che comunque limitano spesso e volentieri la libertà delle persone senza avere un'effettiva condanna.
Ma sicuramente l'utilizzo dello strumento amministrativo è in estrema crescita. Soprattutto gli ultimi anni hanno visto un estremo incremento dell'utilizzo delle misure di prevenzione, della sanzione amministrativa, che in realtà ha di fatto il carattere di sanzione parapenale, con una particolarità che è molto più difficile da contestare, riduce all'estremo le possibilità di difesa e le frammenta. Faccio un esempio: se io sono accusato di blocco stradale penalmente, effettivamente rischio delle pene abbastanza alte, però necessariamente a questo punto ho un giudice che dovrà decidere. Ci sarà l'esecutivo, insomma la polizia giudiziaria, la Digos quasi sempre, che costruirà l'indagine, che costruirà l'accusa con normalmente una procura della Repubblica che sostanzialmente ratifica e segue pedissequamente le indicazioni che gli vengono date dalla polizia, ma poi saremo davanti a un giudice. Molto spesso il giudice non sarà necessariamente d'accordo con le indicazioni, con le richieste che vengono date dalla polizia. Di fatto, un esempio particolarmente significativo è proprio quello dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza, cioè tenuto una manifestazione non comunicata, senza aver comunicato la manifestazione alla questura, quella che in maniera assolutamente impropria e profondamente incostituzionale viene chiamata la manifestazione non autorizzata, non essendoci bisogno di autorizzazione. Nella gran parte dei casi, fino a poco tempo fa, quando questo illecito era sanzionato penalmente, non partiva neanche il processo, si arrivava ad una soluzione per una serie di motivi che rendevano di fatto quasi impossibile individuare i responsabili e colpire i responsabili e punire i responsabili. Con la depenalizzazione invece diventa molto più facile intanto emettere la sanzione, perché viene emessa una sanzione individuale. Il singolo riceve la sanzione e il singolo, non più collettivamente insieme agli altri, si rivolge a un giudice, ma si deve necessariamente, deve chiedere al giudice se ha ragione lui o ha ragione la questura, ma riceve la sanzione e poi individualmente, non collettivamente, deve decidere se impiegare delle risorse, spendere dei soldi sostanzialmente, per fare un ricorso che non sarà più un processo collettivo a tutti quelli che sono stati accusati di quello stesso reato, ma un processo individuale davanti a un giudice di pace che avrà davanti solo lui, che non conoscerà e non sarà in grado molto spesso di conoscere i motivi per cui era stata fatta quella manifestazione, era stata tenuta quella pretesta. Quindi intanto si frammenta l'unità anche dal punto di vista della difesa. Con strumenti come i fogli di via sostanzialmente invece si mira direttamente, ormai in maniera sempre più scoperta, a ostacolare, a tentare di ostacolare il diritto di manifestazione del pensiero, impedendo alle persone di recarsi in determinati luoghi. Io conosco persone, soprattutto in ambito ambientalista, che ormai hanno collezionato 5, 6, 10 fogli di via da tutti i capoluoghi di regione, da tutti gli snodi ferroviari, sostanzialmente non possono più muoversi all'interno del nostro paese. non potrebbero più muoversi se non violando i fogli di via. E sempre più spesso i fogli di via vengono espressamente dati per la partecipazione alle manifestazioni sindacali. Ne ho discusso recentemente uno per una manifestazione di un sindacato di base dei lavoratori della logistica. Il responsabile sindacale era stato fatto destinatario di un foglio di via. Fogli di via sono stati dati, ad esempio, per manifestazioni, perché si stava andando a delle manifestazioni. Famosa purtroppo quella di Roma del Parco degli Acquedotti, un fiore per più di, no, mi sembra, 90 persone sono state fermate e tutti i non romani hanno avuto un foglio di via. Ho visto persone che hanno avuto un foglio di via perché avevano un megafono e stavano andando a una manifestazione, alcune perché avevano una kefia e stavano andando a una manifestazione. La kefia può essere considerata uno strumento di travisamento nel corso di una manifestazione. Quindi è evidente che è sempre più specifico l'utilizzo dei fogli di via, diversamente da quella che era la loro nascita, la loro origine, che era per punire sostanzialmente la criminalità comune, inizialmente i piccoli delinquenti di strada che si trovavano fuori dal luogo di residenza, successivamente avrebbe dovuto essere utilizzata come adesso si trova nel codice delle leggi antimafia, ma ormai viene sempre più spesso utilizzata come strumento di repressione della libertà di manifestazione del pensiero. A questo si aggiunge l'amministrativizzazione anche della privazione della libertà personale con il fermo preventivo fino a 12 ore è sostanzialmente una privazione della libertà personale demandata interamente per un periodo di 12 ore, che è comunque significativo se è utilizzato per impedire l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, demandato interamente alle forze di polizia, e questo è gravissimo.
Senti Gianluca, ogni volta che emerge infatti un abuso da parte delle forze dell'ordine si torna a discutere di identificativi, codici alfanumerici, meccanismi di controllo, ma il problema è davvero solo quello dell'identificazione delle forze di polizia o esistono questioni più profonde, magari anche radicate, che riguardano la cultura istituzionale e il sistema delle responsabilità?
Beh, diciamo che sono vere tutte e due le cose. Sicuramente ci possono essere casi di abuso, e questi andrebbero puniti e normalmente non lo sono. Di solito quando viene fatto un denuncia per un uso eccessivo della forza, per i pestaggi, per i lacrimogeni ad altezza d'uomo, abbiamo un caso recente a Torino, per le manganellate, per le torture in carcere, evidentemente sarebbe necessario anche riuscire ad arrivare a un processo, e quasi mai ci arriviamo perché quasi sempre fioccano le archiviazioni delle nostre denunce. Però in questi casi si tratta solamente di, dal mio punto di vista, questa è la mia opinione ovviamente, di dell'emergere di fenomeni che sono in realtà sistemici. Recentemente c'è stata a Torino una richiesta di misura cautelare per il poliziotto che ha tirato il lacrimogeno in testa al tifoso della Juventus. Non è un episodio. L'utilizzo dei lacrimogeni sparati all'altezza d'uomo fa parte della cultura, credo, delle forze dell'ordine. Li ho visti usare decine e centinaia di volte. Da Genova in poi, forse a Genova erano quasi meno utilizzati all'altezza d'uomo, ma da lì in poi in Val di Susa, durante le manifestazioni dei centri sociali, le manifestazioni per la Palestina, le manifestazioni a Roma, o a Torino, li ho visti sempre usare anche in questo modo. Dobbiamo stare attenti a non ragionare in termini di mele marce. È un po' lo stesso fenomeno che io ho sempre comunque discusso, discutere di una determinata procura o di un determinato pubblico ministero come particolarmente accanito nei confronti dei movimenti, di un determinato movimento. Questo può essere un fenomeno che sicuramente può esistere, ma dobbiamo sempre stare attenti a non individualizzare la critica per non giustificare il sistema. Quella persona, forse quello che ha sparato il lacrimogeno al tifoso, il pubblico ministero particolarmente accanito, probabilmente lo sono particolarmente accaniti, ma agiscono all'interno di un quadro che gli consente o a volte gli impone di agire in questo modo. Certo, sarebbe utile l'identificativo, sarebbe utile poter sapere chi ho di fronte, sarebbe utile poter indicare per nome e cognome il poliziotto che mi ha dato la manganellata o il poliziotto che ha sparato all'altezza d'uomo o la guardia penitenziaria che ha pestato nella cella. Ma sempre ricordando che questo è possibile perché è un fenomeno culturalmente accettato. Culturalmente ritenuto parte della gestione della repressione del dissenso o del conflitto.
E infatti poi alla fine la repressione, cioè, non si esercita soltanto nelle aree dei tribunali, ma anche sul piano della comunicazione. Infatti a livello mediatico spesso chi protesta viene descritto come violento, estremista oppure un nemico dell'ordine pubblico. Quanto pesa questa narrazione nella costruzione del consenso verso norme sempre più restrittive?
Ma sicuramente pesa moltissimo, sempre perché siamo all'anniversario dei 25 anni da Genova, ricordo il clima pre e post, immediato post Genova, per cui quando raccontavi determinate cose la risposta era sistematicamente sì, ma i black bloc, sì, ma gli assalti alla polizia, sì, ma le violenze erano univoche. E ci sono voluti anni probabilmente per arrivare a costruire qualche pezzettino di narrazione diversa o di verità storica. Sicuramente serve e serve quello che dicevo prima, cioè serve costruire, disegnare e additare il nemico, perché molte di queste norme non hanno come obiettivo principale quello di essere applicate. Non è necessario arrivare alla pena esemplare, non è necessario applicare sanzioni penali, anni e anni di carcere. Sì, se arrivano anche questi, ben venga sicuramente, ma la cosa principale, l'obiettivo principale di queste norme è disegnare, indicare il nemico alla società e dire guardate che quelli che bisogna colpire sono queste persone, quelli che bisogna colpire sono gli ambientalisti, i sindacati di base, chi fa i picchetti, quelli che vi impediscono di andare a lavorare, gli anarchici, i comunisti, i movimenti, mettiamola come, decliniamo il propal, decliniamola come riteniamo, ma sicuramente diventa sempre più importante la mediaticità del messaggio che sta dentro una norma. Ne ricordo una che era, credo, ai tempi della Bossi-Fini, che aveva previsto la possibilità per il contrasto all'immigrazione clandestina di fermare un natante e ispezionarlo per verificare che non fosse utilizzato per il trasporto irregolare di persone. Era stata introdotta una norma che consentiva la stessa cosa anche rispetto agli aeromobili. È evidente che ci sono delle difficoltà pratiche, credo, nel bloccare un aeromobile in volo, ispezionarlo, poi scendere dall'aeromobile e andarsene. Ma era importante la mediaticità, è un po' l'urbe terracqueo, no? Cioè, noi colpiamo in tutti i luoghi. Ecco, il primo obiettivo di questo tipo di norme, delle norme dei decreti sicurezza, dei decreti antivandali, del decreto Caivano, del decreto Cutro, sono indicare alla società quello che si ritiene essere gli elettori, poi in fin dei conti sono quelli che si vogliono accaparrare, quello che deve essere considerato il nemico. Voi dovete prendervela con quella persona, che se volete un po' a cosa servono i centri di permanenza per il rimpatrio? Scusate se allargo il ragionamento e forse sembra che stia scantonando, ma i centri di
No,
permanenza
ma
per il rimpatrio
infatti dopo.
non servono per.
No, stavo dicendo, infatti no, non stai scantonando, infatti dopo ti avremmo fatto proprio una domanda sui CPL. Quindi perfetta, è un gancio perfetto.
Anticipo una parte di ragionamento proprio perché il CPR evidentemente non serve proprio statisticamente per operare i rimpatri, non serve per rimandare a casa delle persone, serve per disegnare il profilo di quelle persone. Se quelle persone sono detenute, se quelle persone sono in gabbia, perché parliamo di vere e proprie gabbie, è perché sono delle persone, degli esseri, forse neanche persone, pericolose. Sono dei nemici, sono degli invasori. Se noi pensiamo a una delle norme che è stata introdotta, se non sbaglio, poco dopo il decreto Cutro, che è aver spostato tutto quello che riguarda la gestione e la costruzione dei CPR alla normativa, all'ordinamento militare, ritenendoli obiettivi strategici e opere militari per la difesa nazionale. Questa modifica non è solamente strumentale al rendere più difficile il controllo pubblico di quei luoghi, ma è soprattutto utile per poter dire noi stiamo difendendo la nostra nazione, perché queste sono opere di difesa nazionale. Questo vuol dire che la nostra nazione è messa in pericolo da quelle persone. Quindi capite che il fil rouge è sempre là: io costruisco una norma per una finalità pratica, ma anche per una finalità mediatica, per modificare il sentire culturale delle persone, quindi per indurle a ritenere che effettivamente stiamo parlando di nemici, di avversari, di esseri subumani, di violenti, a seconda del campo in cui si agisce.
Infatti, come ti dicevo prima, hai anticipato una parte di domanda, perché proprio parlando di CPR, che rappresentano una forma proprio di trattenimento amministrativo, e negli ultimi anni, diciamo, ne è stata ampliata ancora di più la durata e l'utilizzo, ma anche l'apertura c'è stata di nuovi CPR, ad esempio proprio a Castelvolturno. Si sta per aprirne uno. E, ritornando alla domanda, mentre giuristi e associazioni hanno sollevato dubbi sulla compatibilità dell'attuale disciplina con le garanzie costituzionali, i CPR però rispondono realmente alla finalità dichiarata dalla legge o sono diventati proprio uno degli strumenti con cui si normalizza una logica repressiva nella gestione delle persone migranti e del dissenso sociale?
Ma sicuramente i CPR, come spesso succede, sono uno strumento mediatico, uno strumento propagandistico, sono un esperimento. Introdurre la. Che sembra che siano sempre esistiti, ma hanno meno di 30 anni nella storia giuridica del nostro paese, la detenzione amministrativa. Introdurre la detenzione amministrativa per le persone migranti significa facilitare la detenzione amministrativa anche in altri settori. Se ci pensiamo, ci siamo già arrivati con il fermo preventivo di cui parlavo prima, che è una detenzione amministrativa, interamente amministrativa, per 12 ore. Probabilmente questo verrà poi in futuro ampliato e darà altre possibilità. Serve formalmente per operare rimpatri, è totalmente inutile sostanzialmente per operare dei rimpatri, ma è uno strumento anche, oltre che mediatico, come dicevo prima, di controllo, una vera e propria discarica sociale per migranti. Io sempre più spesso vedo all'interno dei CPR persone marginalizzate, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, persone che il modo più comodo che si trova per neutralizzarle, quelle di sbattere in un CPR ormai fino a un anno e mezzo, quindi per un periodo anche abbastanza lungo, sostanzialmente abbandonandole, dimenticandole lì per tutto questo periodo. È uno strumento di controllo non solo inumano, ma profondamente antigiuridico, anticostituzionale, perché di fatto della finalità iniziale nell'invenzione della detenzione amministrativa per persone migranti non resta quasi niente, anzi addirittura con le nuove regole del patto il trattenimento dovrebbe sostanzialmente diventare la regola quasi per ogni persona migrante che arrivi, se non con 10.000 timbri e visti, nel nostro paese in Europa.
Invece, se guardiamo, diciamo, oltre ai confini italiani, comunque si vedono delle dinamiche simili in molti paesi europei, quindi limitazione al diritto di manifestare, ampliamento dei poteri di polizia, nuovi reati legati alla protesta. Se pensiamo a tutta la repressione per esempio, della polizia tedesca nelle manifestazioni pro-PAL che ci sono state e che continuano. Quindi, dal momento che l'Italia non rappresenta un'eccezione, possiamo parlare di una tendenza più ampia delle democrazie occidentali?
Sicuramente c'è uno profondo, radicale scartamento illiberale, sostanzialmente. Non so neanche quanto definirlo di. È sicuramente culturalmente di destra, ma non necessariamente partiticamente di destra. È una torsione illiberale, è una in qualche modo figlia della messa in discussione anche del sistema che poi spesso formale e non sostanziale, ma di quel sistema di tutela dei diritti fondamentali, tutela del principio democratico, tutela della libertà di manifestazione, che era figlia, bene o male, della Seconda Guerra Mondiale, della liberazione dal nazifascismo. Lo vediamo ad esempio con la crisi profonda che attraversa il diritto internazionale, che ormai è quasi agonizzante, e lo vediamo nelle democrazie occidentali proprio in questa torsione illiberale, per cui l'efficienza, o meglio, di fronte all'incapacità di dare risposte politiche, che riguarda sostanzialmente tutte le democrazie occidentali, di fronte a quell'incapacità e quindi al pericolo di insorgenza, al pericolo di conflitto, l'unica risposta che si è capaci di dare è necessariamente in chiave repressiva. E la repressione diventa l'unico strumento di controllo sociale in tutte, credo, o in quasi tutte le democrazie occidentali.
Senti, Gianluca, io ti volevo chiedere, ritornando proprio sul CPR di Castelvolturno, non so se tu hai news, perché si parlava di diciamo, di una costruzione che piuttosto immensa, e addirittura si parlava di un panopticon. Non so se tu hai notizie più aggiornate in merito.
No, sono fermo anch'io a quella folle idea concentrazionaria, folle o meglio, forse del tutto coerente col sistema idea concentrazionaria.
No, perché sappiamo che alcuni movimenti comunque qui si stanno comunque muovendo. Non sapevo se erano riusciti a contrastare questa, come dici tu giustamente, questa folle idea oppure no. Comunque ti facciamo un'ultima domanda, perché per anni, diciamo, la risposta dei movimenti è stata soprattutto difensiva, campagne contro i decreti sicurezza, solidarietà agli imputati, difesa nelle aule di tribunale. Oggi basta resistere sul piano giuridico oppure è necessario ricostruire una cultura dei diritti e delle libertà che siano capaci di parlare diciamo, all'intera società, anche a chi non partecipa direttamente ai movimenti e ai conflitti?
Guarda, a me sembra questo sostanzialmente il cuore del problema che stiamo attraversando da questa parte della barricata, diciamo, ultimamente. Forse una risposta parziale me la do con le manifestazioni di settembre-ottobre del 2025, quando effettivamente l'impressione era che fosse realmente saltato il tappo, che io ricordo in quelle centinaia di migliaia di persone che ti capitava di incontrare, di vedere durante le manifestazioni, evidentemente, ma per la storia degli ultimi anni di questo paese, la gran parte erano persone che non erano mai scese in piazza, erano persone che non avevano mai partecipato a una manifestazione, erano persone che erano alle quali era esploso il tappo, era saltato il tappo della tolleranza. Che di fronte a un genocidio in corso, certo, anche di fronte all'arresto di cittadini occidentali, alla cattura di cittadini occidentali, ma sostanzialmente per l'intollerabilità di quello che stava succedendo, hanno deciso di prendere la parola. Ovviamente poi questo movimento lo stiamo vedendo con i processi che stanno partendo, con le misure cautelari, con le indagini, è stato poi colpito molto, ma molto duramente. Però questo significa che l'unico strumento che abbiamo per opporci realmente a queste derive, ovviamente continueremo a farlo durante i processi, continueremo a farlo nelle indagini, continueremo a fare le denunce per l'uso dei lacrimogeni ad altezza d'uomo di cui si parlava prima, insomma, continueremo tutto il resto, ma realmente l'unica cosa che può fermare e che ha dimostrato che può fare veramente paura è la massa, è il numero, è convincere che questi strumenti repressivi colpiscono tutti, che il deficit di democrazia è un deficit per tutti, che l'impossibilità, il divieto di scendere in piazza è un divieto per tutti, che inibire il diritto di sciopero oggi ai lavoratori migranti, magari della logistica, ma significa gettare il seme per devastare, per distruggere il diritto di sciopero di tutte e di tutti. L'unico strumento credo che sia allargare, riuscire a far comprendere che non stiamo facendo una battaglia di pochi militanti, di pochi o tanti militanti, no, ma non è una battaglia di militanza quella che va portata avanti, ma una battaglia di agibilità democratica. Poi, ovviamente, ognuna resterà o una militante, o un attivista se lo è, ma bisogna riuscire a far comprendere, a spiegare, ma non per incapacità degli altri di comprendere, forse per l'incapacità nostra di spiegare, molto probabilmente, che è sotto attacco la vita di tutte e di tutti, non solo quella di chi va al centro sociale a Scatasuna o di chi partecipa alle manifestazioni contro il CPR.
Luca, noi ti ringraziamo per aver fatto con noi questa chiacchierata e ci hai, diciamo, illustrato un po' come immaginavamo la situazione degli ultimi mesi e degli ultimi avvenimenti. Quindi, grazie.
Io ringrazio voi, auguro a tutte e a tutti, ne abbiamo tutti bisogno, buon lavoro, buon tutto, insomma, non lo so, qualcosa, qualunque cosa. Bene,
Gianluca, grazie.
grazie, buona serata.